L'Apocalisse di Giovanni con commento di padre Lino Pedron. Capitolo 12. La donna e il drago.
Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle, era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste, 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalsero e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo». Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le 2 ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, 2 tempi e la metà di un tempo, lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E si appostò sulla spiaggia del mare.
Commento. Tutti sono d'accordo nel considerare il capitolo 12 molto importante, però non è facile comprendere la sua funzione nella dinamica dell'intero libro. Il sottofondo biblico è massiccio, come sempre. Genesi, capitolo 3, verso 15, il protovangelo. Isaia, capitolo 7, verso 14, la Vergine che partorisce un figlio maschio. Isaia, capitolo 66, verso 7, la Nuova Gerusalemme che genera il popolo messianico. Daniele, capitolo 7, verso 7, l'immagine del drago. Daniele, capitolo 10, verso 13, la guerra dell'arcangelo Michele, e molti altri. Dunque una vera e propria sovrapposizione di passi, che però ci lasciano intravedere chiaramente che ci troviamo di fronte a un nuovo esodo. E questa è già un'importante indicazione. Giovanni vuole comunicarci un messaggio di liberazione, un passaggio totale dalla schiavitù alla libertà. I personaggi principali presenti in scena dall'inizio alla fine sono due, la donna e il drago. Giovanni li chiama segni. Nel linguaggio di Giovanni il segno è una realtà presente nella storia, visibile, sotto gli occhi di tutti, ma che per essere compresa e letta in profondità deve essere decifrata. Ci si può imbattere in un segno senza accorgersene o dandogli una lettura superficiale scorretta. Il primo segno è una donna che sta per partorire, soffrendo, un figlio maschio. Chi è questa donna? Israele? La Chiesa? Maria? Siamo già abituati allo stile di Giovanni che sovrappone le immagini e le include l'una nell'altra. La donna è innanzitutto Israele che genera il Messia destinato a governare le genti con una verga di ferro. La donna è la Chiesa in balia della persecuzione. La donna è Maria, madre del Messia e immagine della Chiesa che partorisce nel dolore. Confrontare il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versi da 25 a 27. Il secondo segno è il drago identificato con il demonio. In breve, la donna e il drago rappresentano da una parte la Chiesa nella sua dimensione trascendente e terrena, che storicamente dà alla luce il suo Cristo. Dall'altra, una forza antagonista di origine demoniaca e di carattere dissacratore che, incarnandosi in fatti e personaggi storici, perseguita la Chiesa. Il punto essenziale è l'affermazione della vittoria di Cristo e della conseguente libertà del cristiano. Una libertà che non è ancora completamente sottratta agli attacchi del maligno, ma che tuttavia porta in sé una reale possibilità di vittoria. Versi da 1 a 6. Giovanni, che si trova sulla terra, alza lo sguardo verso il cielo e vi scorge un grande segno. Per la concezione apocalittica, il segno nel cielo è un fenomeno assolutamente straordinario che determina il corso degli eventi finali. Appare l'immagine della regina del cielo, vestita di sole, in piedi sulla luna e con una corona di 12 stelle sul capo. Il numero delle 12 stelle significa che essa rappresenta le 12 tribù che compongono il popolo di Dio. Nell'Antico Oriente si personificavano spesso i popoli e le città con figure femminili. Parlando della figlia di Sion, l'Antico Testamento si riferisce a volte alla città di Gerusalemme e altre volte alla sua popolazione. La donna che Giovanni vede nel cielo è incinta, deve dare alla luce il Messia. Siccome questi è Gesù di Nazareth, potrebbe sembrare ovvio riconoscere nella Regina del Cielo Maria, madre di Gesù. A qualcuno sembra impossibile armonizzare questa interpretazione con il verso 17, in cui la donna appare non solo come la madre del Messia, ma nello stesso tempo come la madre dei credenti. E di conseguenza essa impersona il vero Israele, il popolo di Dio dell'antica e della nuova alleanza da cui è venuto Cristo e al quale appartengono tutti coloro che osservano i comandamenti e sono fedeli alla testimonianza di Gesù. Ma come abbiamo già detto, Giovanni sovrappone le immagini e le include l'una nell'altra. Per cui questa Regina del Cielo è nello stesso tempo Israele, la Chiesa e Maria, madre del Messia e della Chiesa, che partorisce nel dolore. Compare però nel cielo anche un altro segno, cioè un drago, nemico della donna e del suo bambino che sta per nascere. Il suo aspetto spaventoso è descritto nel modo tradizionale. Il colore rosso, usato anche in Egitto e a Babilonia per dipingere i mostri tenebrosi, ne indica i propositi omicidi. I mostri del caos hanno molte teste. Sulle sue 7 teste il drago ha 10 corna. Su ogni testa sta un diadema. Questa indicazione probabilmente accenna già al rapporto tra il drago e la bestia che apparirà adornata di diademi. Il drago spazza via con la coda un terzo delle stelle del cielo, gettandole sulla terra. Questa frase, che ricorda il libro di Daniele, capitolo 8, verso 10, mostra l'enorme potenza del mostro. Egli si introduce anche nell'ordine celeste e lo sconvolge. Poi si colloca dinanzi alla donna per inghiottirne il figlio appena nascerà. La donna partorisce un figlio maschio, il quale, in qualità di Messia, dovrà pascolare i popoli con una verga di ferro, ossia giudicherà i pagani. Il figlio nato dalla donna è immediatamente sottratto alla presa del drago e rapito presso Dio. Ma la donna è ancora esposta all'ostilità del drago. Ella può tuttavia fuggire nel deserto, dove trova un luogo preparatole da Dio e dove viene nutrita per 1260 giorni. Come il popolo di Israele un tempo nel deserto aveva sperimentato la fedeltà e la provvidenza di Dio, così anche la comunità cristiana troverà alla fine dei tempi nel deserto un luogo di rifugio sicuro preparatole da Dio. Versi da 7 a 12. Si presenta ora un poderoso campione che lotta contro il drago. Entra in scena Michele, il protettore di Israele, del popolo di Dio. Michele esce con le sue schiere angeliche per dichiarare guerra al drago. E questi soccombe e non trova più posto in cielo. Dietro questa frase c'è la concezione secondo cui Satana aveva la sua sede nel più basso dei cieli. Ora l'ha persa. Viene cacciato definitivamente dal cielo e precipitato sulla terra. Così si decide la sconfitta del drago, che non potrà mai più tornare nel mondo superiore. Con la venuta del Messia, il regno di Satana è sconfitto. Ora che è stato precipitato dal cielo, egli è smascherato come il maligno, il diavolo, Satana. Egli cerca di sedurre tutta la terra, ossia tutti gli uomini, e di distoglierli dall'obbedienza a Dio. Alla sconfitta del drago segue un inno celeste nel quale viene messo in risalto il significato della vittoria per la comunità cristiana. Giovanni ode un inno in cui ha avuto inizio il regno di Dio e del Messia. A loro spetta ogni autorità, la salvezza e la potenza, e non ai potenti della terra che esercitano il loro ufficio come strumenti del drago. La schiera dei perfetti, che in cielo loda Dio, si sente fraternamente unita ai cristiani che devono ancora affrontare lotte e tentazioni. La Chiesa trionfante del cielo ha già visto la caduta di Satana, perciò contempla fin d'ora la vittoria della Chiesa militante sulla terra. La morte espiatoria dell'agnello e la parola alla quale i credenti hanno reso testimonianza conferiscono ai fedeli una tale forza da poter resistere vittoriosamente agli assalti di Satana. Essi erano disposti a dare la vita e ad affrontare la morte, ma chi perde la vita per amore di Cristo la troverà. Confrontare il Vangelo secondo Marco capitolo 8 verso 35 e la conserverà per la vita eterna. Confrontare Vangelo di Giovanni capitolo 12 verso 25. Anche la fedeltà dei testimoni è dunque oggetto dell'inno. Infatti, se essi saranno saldi nella lotta contro Satana, entreranno nel regno di Dio e parteciperanno alla gloria celeste. I cieli e tutti quelli che vi abitano, ossia gli angeli, sono incitati a unirsi al giubilo per la vittoria. Ma il compimento finale non è ancora venuto. Bisogna ancora che l'ultima battaglia sia combattuta sulla terra. Per questo l'inno di vittoria si conclude con un lamento che allude forse al terzo guai che mancava. Il diavolo è sceso sulla terra controvoglia e ha ancora a disposizione poco tempo. E poiché lo sa, imperversa con furore rabbioso, ma il suo destino è ormai segnato. Versi da 13 a 17. L'attentato del drago alla vita del bambino è fallito, ma egli riversa la sua ira contro la donna. Il suo furore è tanto più violento proprio perché sa che gli è stato lasciato poco tempo. L'aiuto miracoloso di Dio salva la donna dalle minacce del mostro. Le vengono date le due ali dell'aquila per poter fuggire nel deserto, dove sarà protetta. L'Antico Testamento usa spesso l'espressione figurata delle ali d'aquila per esprimere plasticamente la nuova forza conferita da Dio. La donna è custodita al sicuro in un luogo solitario, dove il serpente non può raggiungerla. Il serpente fa un ultimo tentativo per annientare la donna. Le rovescia dietro un torrente d'acqua per affogarla. Ma la donna è aiutata dalla terra, presentata qui quasi come una persona che agisce. Essa apre la sua bocca e inghiotte in una vasta fenditura il torrente che il drago aveva rovesciato dalla bocca. Come un tempo. La mano protettrice di Dio aveva condotto Israele dall'Egitto nel deserto, difendendolo da tutti i suoi nemici, così anche la donna è al sicuro nel deserto. Ciò significa che Dio sosterrà e salverà la sua Chiesa nella spaventosa desolazione. Confrontare Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, verso 18. Il drago, non potendo più impadronirsi della donna, riversa la sua rabbia contro i superstiti della sua discendenza. Essa è costituita dai membri del popolo di Dio, che sono figli della donna, come il Messia. Questa lotta riguarda la Chiesa nel mondo intero. Essa deve passare attraverso la persecuzione che le viene imposta prima della fine dei tempi.